a produrre, acquistare e vendere armi. L'Italia è uno dei principali paesi in cui gli eserciti vengono a testare nuove munizioni e armamenti. La Sardegna, in particolare, ospita gran parte delle basi dove corpi armati della NATO e ditte private sperimentano quanto verrà usato in guerra. E questo, secondo alcuni, con conseguenze devastanti per chi sta vicino alle strutture.
Perché i vostri figli li state lasciando la merda, quella merda che oggi state difendendo.
Giacomo Cannini.
E sono le 14 questo venerdì. Venerdì 2 giugno. C'è chi festeggia la Repubblica sfilando in armi e chi no. Questo è Niente da Vendere, uno spazio di musica hip hop dalle frequenze di Radio Onda Rossa, una radio che ha compiuto 40 anni lo scorso 24 maggio e dal 1977 trasmette senza padroni, senza pubblicità, senza partiti politici di riferimento e vive grazie alle vostre sottoscrizioni e alle iniziative che porta avanti, come i festeggiamenti. Già ci sono state varie serate e in questo mese si annuncia una o due giorni al CSO ex SNIA per i 40 anni di Radio Onda Rossa. Tutte le informazioni sul sito 40anni.ondarossa.info. Ci sono anche dei contatti. C'è una mail ondarossa@ondarossa.info per entrare in contatto con la redazione. Il sito della radio, che non ho ricordato, www.ondarossa.info, dove troverete informazioni, corrispondenze e anche molto altro. E quest'oggi parleremo di un'isola ancora ma intanto voglio ricordare, oltre al numero di telefono che è 06 49 17 50, che nell'ambito dei festeggiamenti di questa radio è stata presentata una ristampa in vinile di un disco che a questo spazio è particolarmente caro. Il disco si chiama Batti il tuo tempo, loro sono Onda Rossa Posse. E come capirete non è frutto di una coincidenza il fatto che questo spazio si chiama Niente da Vendere.
All'improvviso rilassato mentre spiega quel PM, spiega al giudice la storia.
È arrestato,
arrestato per la vita. 3 ottobre del 67, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni. Passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra.
È colpa vostra!
Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte, sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa gli è mutato. Potrei uscire, uscire di prigione, sì, ma non obbligatorio.
Troppo!
Troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere. Troppo!
Troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere. Il mio turno, potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle. Denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare. Vetri e vetri divisori,
vetri infranti nei colloqui,
e la posta che è sottratta, censurata. Poi la fame, fame alla sinara, e il compagno che va via via con la testa.
Via con la testa, via con la testa.
Divisioni, rotture, ci doveva rafforzare. Pugni chiusi nei processi, ritirati ai tradimenti. Tanti odi e poi isolati, mentre conti i giorni invece se ne vanno, mesi, anni e i silenzi.
Troppo!
Troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere. Troppo!
Troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere. Il mio turno, potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Il mio avvocato a fianco scalpita, scalpita agitato, ma comunque mi sostiene, capisce. I giudici parlottano, parlottano tra loro, sì, e poi dicono:
lei uscirà.
Lei uscirà, sua moglie è già in viaggio da Bologna, sta arrivando tra 6 ore.
Ancora!
6 ore sarei uscito, 6 ore per prepararmi foto, lettere, la sacca di saluti. I saluti ai compagni di 21 anni, fatti tutti tuffiato ed ora poco, troppo poco tempo, già soltanto poche ore sarei uscito.
Lei uscirà.
Vertigine, cuore leggero, riso trattenuto a stento, tante cose alle mie spalle, i compagni,
troppi,
ancora imprigionati,
mai,
vi scorderò, mi dicono sta in forma, questi miei compagni vanno amati, giovani, generosi, questi compagni vanno amati,
rispettati, liberati!
E questo vinile lo trovate qui negli studi Radio Onda Rossa, quindi affrettatevi se lo volete. E si continua, lui è il signor K, Bring the War Home.
Tra nani, ballerine e condottieri, la pace a mano armata, la cordata consacrata dei banchieri.
Alfieri di un sistema che ti porterà in trincea, qualunque scelto credo, qualunque la tua idea. Contro il genio guastatore disinnesco bombe, in un tracciato controllato dalle sonde.
Incombe lo scenario di un conflitto planetario, il profitto crea divario, io rifiuto il corollario. Mi danno dei motivi ed un nemico immaginario, ma tra i piranha nell'acquario riconosco il mio avversario. Contrario al sogno del progresso, al compromesso, in questo porto franco dove paghi e ti è concesso. La guerra è qua adesso e ovunque, non puoi essere assolto, sei coinvolto chiunque.
Qualunque Charlie in guerra un bersaglio, qualunque Charlie paga con la vita il prezzo di uno sbaglio. Cerca uno spiraglio, Charlie allo sbaraglio, ma Charlie nella giungla non lo tieni col guinzaglio.
Charlie
sul filo del rasoio senza un taglio, combatto la mia guerra, Charlie non me la squaglio. Charlie Lagunari senza l'uso del boccaglio,
la giurma sammutina che si fotta l'ammiraglio.
20 luglio, un giorno che ha cambiato la mia vita, 8 infami in gita con gli artigli sulla tavola. Palestina contro i tank punk. Contro i piedi piatti della tua città, centinaia di walk art. Un esercito di writers che devasta nelle yard.
Hardcore, in botta con l'indoor. Forgiato in un campetto dove vivi se fai score. Qui la gente muove chili per spaccare, li muove per scappare. Muovo passi in questo mare per non annegare.
Vivo l'illegale, sopra il tuo giornale, nelle pagine di cronaca. Intonaca il murale che io scrivo. Tu provoca, io schivo il tuo dispositivo. Ho imparato per la strada e sono ancora vivo. Sopravvivo al tuo controllo che mi fiata sopra il collo. Tra carota, manganello, teste vuote col coltello. Da pischello ho imparato la lezione. Resto dalla parte giusta con la mia passione.
Conosci il nome? Checkpoint Charlie nel rione. Al bastione dell'oracolo del sud. Vincere o soccombere nel nome di Ned Lud.
Distruggere,
dal nulla per risorgere,
insorgere.
Sogni disperati che non vogliono demordere. Addestrati a mordere. Branco che si muove nelle tenebre. Mi muovo nelle tenebre. Azzanno le tue vertebre. Cane mangia cane, ci si sbrana per il pane.
Specchio, specchio, specchio delle tue brame.
Checkpoint Charlie è il padrone del reame.
Specchio, specchio, specchio delle tue brame.
Checkpoint Charlie, pandemonio sul catrame.
Specchio, specchio, specchio delle tue brame.
Checkpoint Charlie tra le iene con la fame.
Specchio, specchio, specchio delle tue grane.
Api senza legge che sconvolgono lo sciame.
Bring the war home.
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 Charlie, bring the war home.
E in questa giornata,
bring the war home.
Bring the war home.
Bring the war home.
In cui in questa città sfilano,
bring the war home.
Charlie, bring the war home.
Persone in uniforme, armate. C'è a chi non piace tutto questo. E allora futta, no basi ancora.
Noi abbiamo pietre e tenaglie, mentre tu basi e fucili. Decorato da medaglie per chi uccidi. Tu guardia del capitale, scorta del soprano da decapitare. Ed ora ascolta questo brano, militante, militare. Sei il prodotto dell'industria coloniale, con la frusta del ricatto. Ci spinge ad arruolarci, ad emigrare, per darci un futuro grigio che non si può colorare. Sia al servizio di chi vende capi per collane di uno stato che fa il deserto e poi lo chiama pace. Ed è scontato se diserto è vesto nero come pece. Ed è per questo che buchiamo quella rete fragile. Attitudine vorace, da un buco una voragine. Tu t'alleni a ucciderci per conto dei padroni in cambio di una busta paga e di tumori. Ma dimmi quali eroi, quali industria, quali onori. L'unica guerra giusta è quella fra sfruttati e sfruttatori. Tando sulla rubente in antara saldigna. Più vario i luci di raienti, tira credi indigna. I studianti, roba raggi, rupasciori, guru zappadori in vigna. Con coglio di zini tutti canti. No, basi, no, basi, no, basi. Pareti, firi, basi e tando. No, basi, no, basi, no, basi. Pareti, firi, basi. E abbiamo foglie, denunce, poi guardie per repressione. Sembrate tante pertucce in attesa della pensione. Ma anche fra mille rinunce, botte, clima di tensione. La recinzione che punge non bloccherà l'invasione. Le facce fiere fra bandiere rosse e nere coi muri. Senza cedere all'accelere altri provocatori. Le barriere, le carriere dei cazzo di questori saranno cenere. C'è spugli nelle esercitazioni. Quale cazzo di sviluppo? Ma quale occupazione? Dati falsati di brutto dai media e di istituzioni. Perché qui l'occupazione c'è mai senso militare. Abbiamo bloccato la NATO fra i cingolati e gli spari. Era Teulada ma pareva Prato Bello alla vista. In Sardegna non è più gradito chi spara e conquista. Non basi, dice il graffito, mentre si segue la pista verso il mito di una terra indipendente e socialista. E tanto sulla rubente in antara saldigna. Più vario i luci di raienti, tira credi indigna. I studianti, roba raggi, rubasciori, guru zappadori in vigna. Con coglio di zini tutti canti. No, basi, no, basi, no, basi. Pareti, firi, basi e tanto. No, basi, no, basi, no, basi. Pareti, firi, basi, oh. Sulla rubente in antara saldigna. Più vario i luci di raienti, tira credi indigna. Studianti, roba raggi, rubasciori, guru zappadori in vigna. Con coglio di zini tutti canti. No, basi, no, basi, no, basi. Pareti, firi, basi e tando. No, basi, no, basi, no, basi. Pareti, firi, basi, oh.
Io
più via, tutto bossato se dopo mi aggrazi. Senza tutte quelle cazzo di coi mazzuculai, merda che non siete altri. Un emamanu a tostus, burtus che non sei altri. Con selmetto e su casco, tutti buoni su tostus, cioè. E non mi cazzi se hai ici, poi ti dica pista tu e sa fammi la rua. Uno che da poca, uno che da poca.
Ciao a tutti e tutte, continua l'occupazione abusiva di niente da vendere sugli argomenti che riguardano la Sardegna, l'occupazione militare non solo della Sardegna. Prima di iniziare vorrei intanto fare gli auguri in diretta alla radio, anche se c'è una settimana di ritardo, tanti auguri Radio Onda Rossa a Kentannus. Adesso andiamo a leggere il comunicato dei compagni di Aforas che oggi appunto hanno organizzato un concerto, un corteo che partiva alle 10:30 da Marina Piccola a Cagliari, e leggiamo appunto il loro comunicato per capire un po' quello che è successo oggi. L'Assemblea Sarda Aforas, che riunisce comitati, organizzazioni e singoli individui impegnati contro le basi militari e l'industria della guerra nell'isola, chiama a raccolta tutti coloro che condividono gli obiettivi della chiusura totale dei poligoni militari, la riconversione della fabbrica di bombe di Domus Novas, le bonifiche e la restituzione delle terre alle comunità, per una grande giornata di mobilitazione con informazione, arte e musica che si svolgerà a Cagliari il 2 giugno. Si sceglie la data del 2 giugno per festeggiare un anno dalla prima assemblea di Aforas, caratterizzato da un'attività senza sosta, non solo con le manifestazioni contro i poligoni di Capofrasca novembre 2016 e Quirra aprile 2017, ma anche con una serie di incontri e assemblee nei piccoli e nei grandi centri, nelle università e nelle scuole. La pubblicazione di un dossier sul poligono di Quirra, che documenta i gravissimi danni alla salute e agli abitanti, all'economia e all'ambiente, l'organizzazione di Aforas Camp, campeggio per lo studio, la condivisione e l'organizzazione delle attività annuali. La scelta della data del 2 giugno vuole anche capovolgere la festa della Repubblica Italiana, che dal 1956 ha unilateralmente imposto alla Sardegna un carico di servitù militari attualmente pari a circa il 60% del totale italiano, a fronte di una popolazione sarda che al momento del circa il 3%. Con questa giornata Aforas si chiama ad una grande mobilitazione tutta la Sardegna contro lo Stato italiano e la NATO, contro tutti gli eserciti e tutte le multinazionali che, anche con la complicità del governo regionale in carica e dei suoi predecessori, operano ogni giorno nell'isola traendo profitto dall'industria bellica e continuando a portare morte e distruzione nel mondo intero. E sempre nuove ondate di profughi disperati verso le nostre coste. Uno Stato che, ad esempio, solo per il 2017 ha destinato circa 23 miliardi di euro per le spese militari, pari ad oltre 64 milioni al giorno, oltre l'1,5% del PIL, mentre dall'altra si procede ad un sostanziale ridimensionamento degli stanziamenti per il diritto alla salute e all'istruzione, università e ricerca, che riserva appena 5 miliardi di euro. E ancora, non bastavano i 40.000 ettari di territori occupati dai poligoni militari, a cui si aggiunge l'occupazione temporanea in occasione delle esercitazioni di un tratto di mare e di spazio aereo di oltre 20.000 chilometri quadrati, grande quasi come l'intera Sardegna. Nel mese scorso, e questa è una di quelle novità di cui ancora non abbiamo parlato, abbiamo dovuto assistere all'esercitazione Mare Aperto, che ha introdotto la novità dell'interdizione di aree non soggette a vincolo militare, con tanto di esibizione delle navi militari provenienti da diversi paesi in guerra nel porto di Cagliari. Un inciso, c'erano talmente tante navi militari, tra cui anche quelle della simpatica Turchia, che praticamente stavano in doppia fila nel porto di Cagliari. L'ultima beffa è il poligono di Capofrasca, davanti al quale si presentarono in migliaia nel settembre 2014 per chiederne la chiusura. Quest'anno per la prima volta aperto al pubblico per monumenti aperti, per una gita turistica tra le terre devastate dai bombardamenti e le acque disseminate di ordigni. Poi approfondiremo un attimo questo discorso sui monumenti aperti e leggeremo delle simpatiche dichiarazioni. Ready to die. Ultimamente la giunta regionale ha sbandierato come grande conquista l'aumento a 4 mesi dello stop dell'esercitazione a Capofrasca, oltre che lo sblocco dei fondi destinati agli indennizi. Queste azioni rappresentano le briciole che lo Stato italiano ci concede in cambio del nostro silenzio sulla presenza militare nella nostra isola. Aforas lotta per il blocco delle esercitazioni 365 giorni all'anno, lotta per la dignità di poter lavorare in una terra libera, non chiede gli indennizi per non lavorare, ma i risarcimenti per non aver potuto lavorare e creare sviluppo fino ad oggi. Per questa Foras chiama ad una grande mobilitazione generale, ad un'azione continua che porti la formazione di un movimento di massa con il quale sarà possibile raggiungere gli obiettivi. L'appello si rivolge a tutte e tutti i sardi, oltre che ai solidali al di fuori della nostra isola, ai singole organizzazioni, movimenti, comitati e associazioni che condividono l'obiettivo della liberazione della Sardegna dall'occupazione militare e in generale dalla filiera bellica.
Chi nasce col dono divino di un mancino, lo sguardo assassino di un mastino che prende a pugni il destino, che è cresciuto sfondando crani in mezzo a un branco di cani, senza un domani, ma coi guantoni nelle mani, chiuso dentro un recinto, convinto di essere un king, con l'istinto di chi ha già vinto, salendo sopra un ring, si impone con la tecnica tipica del campione, ma il suono del gong conta la fame e non il nome, un gittimo è la spugna, anzi reagisci, non ti abbatti, quando scatti picchi attacchi, niente patti, solo fatti, qui, non è importante se perdi, ma se combatti, una cosa è scendere sconfitti, un'altra è sopraffatti. Ti batti, ti adatti, ribatti, ribalti l'incontro, ma non dimenticare che ti ha puntato il dito contro, perché un giorno non lontano sale dagli angoli opposti, e due pugni d'acciaio, due macigni mentre imposti. Combatti, se c'è la stoffa e l'ambizione, quando arriva il tuo momento sfrutta al meglio l'occasione, picchia duro e non mollare se vuoi essere qualcuno, perché in piedi alla fine ne resterà soltanto uno. Combatti con dedizione e precisione, tieni sempre alta la guardia, reagisci con decisione, porta a segno tutti i colpi senza temere nessuno, perché in piedi alla fine ne resterà soltanto uno. No combatti. Ready to die. C'è chi possiede doti in mani, due pugni come vulcani, che afferra e spazza titani quando sale su un tatami. Guerrieri straordinari, uragani umani, con mani letali, non hanno pari né uguali tra gli avversari. Sono rivali validi, rapidi, abili, impavidi, talenti rari, pietre miliari, draghi implacabili, veterani dai vari gradi, stili marziali, potenziali sicari dentro gabbie ottagonali, con chiavi articolari, puntuali da non tap out, fatali quando fanno di quattro nocchio knockout. Reagiscono, colpiscono, acquisiscono il punteggio, subiscono il conteggio, finché uno avrà la peggio. Dal sambo del giudizio, dal pugilato allo judo, dal grappling alla muay thai, dall'MMA al valetudo. Puoi farti strada solo se la dinamite è pura, mantieni la postura ed affronta la tua paura. Combatti, se c'è la stoffa e l'ambizione, quando arriva il tuo momento sfrutta al meglio l'occasione, picchia duro e non mollare se vuoi essere qualcuno, perché in piedi alla fine ne resterà soltanto uno. Combatti con dedizione e precisione, tieni sempre alta la guardia, reagisci con decisione, porta a segno tutti i colpi senza temere nessuno, perché in piedi alla fine ne resterà soltanto uno. Combatti. Ready to doubt. Se sfidi te stesso la vita ti metti alla prova, e per ogni sfida che affronti ogni giorno è una vita nuova qui giù. Soltanto.
E loro sono Menhir, questo è Combatti. E abbiamo in linea un'altra corrispondenza.
Passa col perdente oppure scrivere il tuo nome tra quello dei combatti.
Pronto, ci senti?
Sì, pronto.
Ok, se alzi un pochino la voce, no, forse alzo io da qua. Parla un
po'. Va bene così?
Perfetto.
Va bene?
Eccoci.
Ok.
Ciao Carlo.
Ciao, eccoci, ciao a tutti, ciao di ascoltatori.
Allora, siamo in collegamento con Carlo Porcedda, giornalista, scrittore, è autore di un libro molto importante che si chiama, direi quasi fondamentale per capire un po' quello che succede in Sardegna, è un libro dal titolo Lo sa il vento, il male invisibile della Sardegna. Perché è un libro importante? È un libro importante perché intanto cerca di contrastare un po' quella narrazione malata che c'è appunto sulla Sardegna, e appunto tenta di dare anche uno sguardo un po' diverso, una sorta di contronarrazione che rompe un po' quella retorica che possiamo definire turistico-militare che c'è appunto intorno all'isola, raccontando appunto un po' di episodi, un po' di situazioni appunto che sono successe e che continuano a succedere sull'isola, e che quindi attraverso appunto questo sguardo noi possiamo avere sicuramente, come dire, uno sguardo appunto più ampio rispetto a tutta una serie di situazioni che avvengono appunto nell'isola. Allora Carlo, parlaci un attimo di questo libro, magari anche a partire dal titolo.
Allora, il libro intanto è del 2011 e bisogna dire che purtroppo non è cambiato molto rispetto a quello che abbiamo registrato con Maddalena ai tempi. E Lo sa il vento nasce da una constatazione molto banale, che se qualcuno avesse messo delle centraline di rilevamento polveri lungo all'esterno del poligono, il vento, che poi è stato complice involontario di gran parte dei disastri che la popolazione intorno e nel poligono ha sofferto negli anni di maggior utilizzo, il vento avrebbe semplicemente potuto dire quello che stava succedendo, ma anche perché il sottotitolo che continua, il male invisibile della Sardegna, voleva sottolineare proprio questo, il gioco che è sempre stato al centro di un'operazione, e cioè quella che si vuole nascondere anche agli occhi di tutti e alla consapevolezza: un pezzo di inferno devi nasconderlo in paradiso. Il fatto che molte parti della Sardegna siano un paradiso ancora, sia dal punto di vista naturale che delle tradizioni, è altrettanto vero come appunto ci sono questi angoli di inferno di cui i poligoni rappresentano l'ultima e più organizzata espressione, ma che negli anni ha riguardato anche con lo stesso concetto gli insediamenti industriali, la grande rinascita industriale sarda che doveva staccare la gente dalla schiavitù della pastorizia, ai lasciti anche storici, se vogliamo, e parliamo dei primi del Novecento, se non vogliamo, o metà Ottocento, se non vogliamo risalire alle miniere romane della zona del Sulcis. Mm-hmm. La realtà in questo momento è che comunque la Sardegna è una delle zone più depresse d'Europa, e il Sulcis inglesiente, dove grava un connubio di presenza militare, turistico, alberghiera di lusso, industriale, che ha portato la devastazione, parlo di Portovesme, dei fanghi rossi e di tutto quello che succede all'intorno, è un piccolo assunto. Beh, il Sulcis è la zona più depressa d'Europa, che però non ha smesso di esprimere grandi nomi della politica locale. Non dimentichiamoci, per un periodo provenivano eletti dal Sulcis sia il presidente del consiglio regionale che quello della giunta che il capo dell'opposizione, no?
Sì.
E sono delle evidenze che abbiamo cercato di mettere insieme. Adesso va molto di moda il concetto di storytelling. Quello che ha colpito me e Maddalena era per esempio che non ci fosse unione e consapevolezza. Poi si è creata nei tempi, l'esperimento di Afora se lo sta dimostrando, anche se i numeri sono sempre molto piccoli, ma la Sardegna ha numeri piccoli. Insomma, quello che ci ha colpito è che chi si batteva contro il polo petrolchimico di Porto Torres, per esempio, con tutta la chimica e quello che ha portato, conosceva a malapena quello che succedeva a Chia, e lo stesso per quanto riguarda i pescatori di Capo Teolada prima e Capo Frasca adesso, poco conoscevano di quello che succedeva alla Maddalena, no? La storia della Maddalena. E abbiamo cercato di mettere insieme queste cose, cercando di farci un quadro. Come al solito succede per chi scrive, il primo che deve capire è chi scrive. E all'inizio non è stato semplice, perché ci imbattevamo soprattutto in alcune cose evidenti, già dette, già raccontate, ma che non avevano alcun peso, sembravano non avere il minimo impatto sull'opinione pubblica e soprattutto su chi doveva prendere le decisioni al governo per garantire salute, forse anche lavoro e sicuramente il futuro dei sardi.
Ok. Probabilmente, diciamo, anche molti problemi vengono appunto dalla questione lavorativa, quindi l'informazione, il passaggio di informazioni, di conoscenza di situazioni molto gravi vengono anche nascoste, perché appunto c'è il ricatto del lavoro.
E il ricatto del lavoro è sempre stato, come dire, la base, il ricatto, la promessa del lavoro prima. Quasi sempre l'arrivo di posti di lavoro sicuramente inferiore alle promesse, e la morte di questi posti di lavoro nel giro di poco tempo, con industrie, se volete anche poligoni, che l'indotto che si diceva, che venivano cancellati, perché il poligono di Capoteolada, per esempio, ha delle forniture per cui esistono, questa è una banale cosa burocratica, no? Per cui esistono delle procedure per cui non venivano accettati i fornitori locali, perché non avevano, come dire, l'impatto industriale tale da poter fornire le merci in una certa quantità in certi periodi. Quello che è cambiato, è molto triste dirlo, è semplicemente cambiato il modo di fare la guerra. Per esempio, negli ultimi, da quando è uscito il libro, quindi dall'inchiesta del procuratore Fiordalisi prima e di chi lo ha sostituito dopo, è cambiato il poligono di Salto di Quirra, si è tra virgolette più tranquilli, ma è per la guerra. Adesso è più protagonista il poligono di Capoteolada, con le manovre a terra e soprattutto con i cannoneggiamenti via mare. La strategia militare internazionale sta andando verso armamenti che partono dal mare sulle grandi rotte internazionali del commercio del petrolio e queste cose qua. Quindi ma è comunque dell'altro giorno l'ennesimo articolo, l'ennesima tra virgolette fuga di notizie, che l'uranio impoverito c'era a disposizione delle forze armate italiane in un certo periodo e sicuramente è stato usato. Non ci sono dati oggettivi, ma che il poligono del Salto di Quirra per un periodo abbia ospitato esercitazioni costanti di aerei poi utilizzati nell'offensiva della prima guerra del Golfo è un'altra realtà. Chiunque sappia che gli armamenti all'uranio impoverito pesano il 30% in più di quelli normali, perché cambia la testata, la densità del metallo, chiunque abbia, come dire, parlato con delle persone che ne capiscono un po', la prima cosa che dicono è che i piloti devono provare gli aerei con quel peso, devono manovrare con quelle armi, perlomeno in dei test minimi che garantiscono poi l'operatività sul teatro di guerra. Okay. Però quello che è rimasto sono delle ipotetiche malformazioni, ancora sempre ipotetiche, non denunciate.
Ok, e poi in Sardegna, oltre all'uranio impoverito, si è parlato anche di torio, che è stato trovato nelle ossa dei pastori, è stato trovato addirittura anche forse in qualche forma di formaggio. Insomma, anche questo.
Diciamo che tra tutti i residui delle esercitazioni che si sono fatte, che riguardavano armamenti anticarro, qui il problema era il sistema di puntamento, che era appunto a base di torio. Diciamo, quella è stata la traccia più evidente, perché il torio aveva dei tempi di decadenza molto più lunghi rispetto ad altri materiali che sono bassamente radioattivi. È vero che basta una protezione minima. Il problema è l'esposizione cronica, cioè costante nel tempo, ai residuati di questi, alle polveri che questi materiali generano, e soprattutto, come è stato evidenziato anche nell'inchiesta, la generazione di nanoparticelle, perché queste armi qui provocano una sorta di sublimazione dei metalli, cioè per perforare certe corazze e certi bunker. Sono necessarie armi che sviluppano al momento dell'impatto temperature superiori ai 3000 gradi. Questo crea appunto la creazione di queste, genera la creazione delle nanoparticelle, che sono delle polveri ultrasottili capaci di passare alla membrana cellulare ed essere incamerate all'organismo. Questo è stato, diciamo, il centro dell'inchiesta di Quirra, poi derubricata da disastro ambientale e danni contro le persone a, come dire, la colpa di non aver provveduto alle protezioni perché questo non avvenisse. Ma questo che non è avvenuto non è stato ancora dimostrato, è solo in sede civile che si arriva a dei risarcimenti che poi vengono sempre appellati, perché a differenza della giustizia penale, nella giustizia civile basta che chi ha la responsabilità non ottempi i suoi doveri per essere automaticamente giudicato colpevole. Okay. Nella giustizia penale invece no, bisogna dimostrare il danno creato dall'imputato rispetto alla vittima.
L'accusa ufficiale è omissione aggravata di cautele contro infortuni e disastri, no?
Esatto, no. Questo riguarda gli armamenti, come ha riguardato però anche le sperimentazioni che potrebbero rappresentare il futuro, tra virgolette, non militare del PISC, cioè i test dei motori dei razzi Vega. Ai tempi erano motori che a combustibile solido, fondamentalmente piombo, trattato in una certa maniera, e il rilascio di nanoparticelle in quelle sperimentazioni era altissimo, forse anche superiore ai brillamenti di certe armi.
Okay,
e tutto veniva fatto ancora una volta senza la minima misura sanitaria.
Allora, a proposito di questo, leggo un attimo un passo del libro. Si tratta praticamente di una lettera che è stata inviata all'Unione Sarda il 19 maggio 2011. Di un ex soldato che si rivolge agli inquirenti per fornire un po' la sua versione dei fatti. Dice: per anni abbiamo fatto esplodere 800 kg di esplosivo al giorno nel poligono di Perdas de Fogu, dopo aver scavato buche larghe 30 metri e profonde anche 20. Voglio raccontare le cose come stanno, ha proseguito il testimone nel suo primo contatto con il giornale prima di rivolgersi agli inquirenti. La magistratura deve sapere la verità e accertare quel che è avvenuto non solo a Perdas de Fogu, ma anche a Capofrasca. Nel poligono della costa di Arbus abbiamo contato 18 morti di tumore. Il nostro sospetto è che in quel caso le acque inquinate possono avere creato gravissimi problemi di salute a persone e animali. Prosegue l'ex ufficiale: per 10 anni ho lavorato proprio al brillamento delle armi da smaltire in arrivo da tutta Italia. Speciali convogli ferroviari trasportavano gli armamenti sino al porto di Genova, poi il viaggio in una nave speciale sino a Porto Torres, quindi sino al deposito di Serrenti. Le campagne di brillamenti a Perdas de Fogu duravano 20 giorni al mese per intere stagioni. C'era tutta una procedura per realizzare le buche, per far esplodere le munizioni. Quindi praticamente stiamo parlando di 800 kg di esplosivo al giorno per 20 giorni per anni.
Esatto, è come se... Allora, questi erano, come giustamente ricordato, erano dei materiali obsoleti, non più utilizzabili, che vanno in qualche modo smaltiti. I costi di smaltimento sono altissimi. E allora venivano organizzati questi brillamenti sistematici che erano rubricati come esercitazioni di artificieri. Il problema lì è che veniva fatto sempre nello stesso posto e all'interno di un canalone che... da un lato proteggeva il fatto che in assenza di vento le nubi arrivassero all'abitato di Perdas de Fogu, che è quello tra virgolette più vicino. Il problema era che in quella zona appunto il vento, come peraltro stabilito anche dalle perizie giurate richieste nell'ambito dell'inchiesta, c'è una predominanza di un vento di nord-ovest, il maestrale, e di un vento di ritorno. Morale: quel canalone lì era spazzato da un vento che buttava le polvere a scalaplano, dove che non ha neanche, come dire, territori confinanti sul poligono. Di fatto guarda questa sorta di balza da dove inizia una parte del poligono. E quella, questa, come dire, quella che era passata per un'esercitazione o per un'operazione di addestramento di artificieri, di fatto erano campagne sistematiche di brillamenti di ordigni di tutti i tipi. Questo vuol dire che è come se un posto, un singolo posto, sia stato bombardato 20 giorni al mese per cose. Gli effetti collaterali sono identici di un bombardamento in un altro posto. Quello era sistematicamente organizzato, ripetuto nel tempo. E questo può aver causato, insieme ai depositi di scarti di attività militari che sono andati a inquinare una falda in particolare, che peraltro alimentava una fontana utilizzata dalla popolazione locale giù a valle, sono le due principali cause di problemi sanitari che comunque sono stati registrati nella zona, anche se poi i dati sanitari vengono spalmati su numeri generali della Sardegna che li rendono come dire quasi insignificanti. Altro discorso invece è prendere i 10 comuni e la loro popolazione. Allora i livelli di incidenza sono alti, ma questo è sempre al vaglio della magistratura, anche se tutte le procedure che ho visto fare e tutto l'andamento del processo mi sembra che la difesa punti semplicemente alla prescrizione.
Scusa, ciao, intervengo anche io. perché insomma insomma ci hai sollecitato molti pensieri e un paio te ne voglio esporre così rapidissimamente. Uno è quello che sembra evidente, che le strategie militari sono cambiate in questo modo, cioè che da strategie difensive sembra che siano diventate strategie di attacco. E questo diciamo da queste esercitazioni sembra molto molto evidente. E un'altra cosa che ci tenevo molto a dire, questa è una radio di Roma, noi siamo a Roma e appunto con la Sardegna, io non sono sardo, ma mi sento assolutamente coinvolto da questa vicenda, perché questa vicenda non riguarda solo la Sardegna. Quello che sta lì e occupa quell'isola si chiama Esercito Italiano, quindi insomma siamo anche noi responsabili. E in più in questa città a poco distanza da qui c'è la sede di una fabbrica di armi che produce bombe, che però si trova in Sardegna, sì. La sede. Scusa, certo, certo. Insomma, mi sembrava giusto dirlo.
Sì, sì, lì è un altro paradosso di scelte strategiche su come vuoi far crescere un territorio. Cioè nel momento in cui tutto il mondo parla di food, di cibo, di cose, noi abbiamo delle assolute eccellenze a livello del cibo. Nel Sulcis non si è potuta raccogliere l'uva per 10 anni e passa, perché c'erano troppi metalli pesanti sulla buccia dell'uva, non era trattabile, e questo per i rifiuti industriali.
I livelli altissimi di piombemia nel sangue nei bambini,
sì,
per esempio.
L'Università di Cagliari registrava delle malformazioni evidenti da piombemia negli scolari di San Rocco, dove il paesino, oriente paesino intorno alla Saras dei Moratti, ma nessuno, cioè lo registrava l'Università di Cagliari nel 2005, l'effetto della piombemia e la riduzione dell'allungamento delle ossa lunghe, per cui i bambini sardi seduti erano uguali agli altri, in piedi erano più bassi di qualche centimetro, proprio perché nello sviluppo a causa della piombemia non avevano potuto sviluppare appieno le loro ossa lunghe. Questo era tranquillamente registrato dall'Università di Cagliari, ma nessuno poi ha fatto niente. È un po' quello che sta succedendo nell'ultimo scandalo. Per quanto riguarda l'RVM, credo vi riferiste a quella, sì, la fabbrica di Domus Novas, quello è proprio il paradosso. Quella è, tra virgolette, un'industria che va bene, che dà posti di lavoro, che non ha un grandissimo impatto sul territorio negativamente. Quindi è solo una scelta politica o no, se investire, permettere, formare o dare occasione di formazione alla popolazione in un senso, o rimanere alla mercé di chi porta lavoro di qualsiasi tipo. L'RVM poi è in una questione un po' complicata, perché in questo momento, tramite alcune triangolazioni, alcune abbastanza evidenti, la vendita all'Arabia Saudita, che non è diretta ma pare sia certificata l'utilizzo di quel tipo di bombe nel conflitto in Yemen, un altro momento passa attraverso il Bahrain, che è un altro stato di quei buchi neri del Medio Oriente a predominanza petrolifera, governi assolutamente dittatoriali che fanno quello che vogliono. È proprio una questione di scelta politica, e mi sembra che la politica abbia difeso o si stia per pronunciare con grandi dubbi sulla richiesta di ampliamento e di un investimento di 40 milioni di euro. Stiamo parlando della provincia più povera d'Europa. In questo momento quello che abbiamo visto è appunto, sono volati quasi gli schiaffoni tra chi manifestava il proprio pensiero di aver diritto di richiedere un futuro diverso, che non sia quello degli armamenti, ai dipendenti della fabbrica, no? Questo è successo, se non ricordo male, 6-7 mesi fa.
Sì, poi dopo avremo un collegamento con un compagno che ci parla più approfonditamente di questa lotta contro l'RVM.
Cioè, quindi la bonifica va attuata anche a monte, anche nelle scelte che fai. Ora, è ovvio che sì, che non avremo una continuità territoriale vera che ci permette di aprirci veramente all'Europa, ma su quello si dovrebbe investire, su un tipo di accoglienza, di turismo che faccia della preservazione del territorio, che dal punto di vista sociale rappresenta un limite, sono il primo a riconoscerlo. La Sardegna è bella ambientalmente perché è rimasta immutata, intoccata, non cambiata per centinaia di anni in alcune sue parti. È ovvio che questo produce anche una società che non è quella di New York, no? Mi sembra normale. Il problema è cos'è? Che si è lavorato su questo un po' fatalismo, su questa attesa, su questo qualcosa ci devono dare, togliere anche l'iniziativa dal territorio, anche le singole persone. La difficoltà con cui il movimento che di sensibilizzazione su queste tematiche ha sempre incontrato, vede tra i primi nemici, mi dispiace dirlo, ma la realtà, i sindacalisti che hanno difeso dei posti di lavoro assurdi.
Sì. Allora, volevo intervenire un attimo su questo, poi magari prendiamo un attimo di fiato e
di pausa.
Sì. Allora, sembra sempre che ci debba essere tra noi e il nostro futuro, la nostra liberazione, il nostro posto di lavoro, sempre qualcun altro. Spesso si sente la frase "speriamo che ci portino il lavoro", no? Quindi c'è questa attesa spasmodica di un terzo, di qualcuno che quasi sempre viene da fuori, viene dall'esterno, che viene, porta un lavoro e poi te lo difendi con le unghie a qualsiasi cosa faccia questo lavoro. Vedi per esempio Alcoa a Porto Scuso, vedi sempre Aero Alumina in questo territorio, dove probabilmente verrà costruita una nuova centrale a carbone, ce n'è già una, e non si muove una foglia. E poi per il resto, sicuramente, come dire, volevo dire questo: i militari spesso dicono che c'è un problema di comunicazione.
Sì.
C'è un problema di comunicazione. Allora, io sono d'accordo, c'è un problema di comunicazione. Infatti, noi dobbiamo comunicare molto bene queste cose che stiamo dicendo, per esempio, oggi. Nel senso, dobbiamo far conoscere quello che succede. L'altro giorno è stata fatta una cosa molto, molto interessante da parte dei militari, nella giornata dei monumenti aperti, che è una giornata in cui vengono appunto aperti alla popolazione civile i siti archeologici di interesse culturale, eccetera. È stato aperto al pubblico il poligono di Capofrasca.
Sì, la porzione costiera con la torre, sì, che non hanno mai toccato.
Esatto, un pezzettino. E vi voglio leggere un attimo che cosa ha detto questo signore che si chiama Anton Sergio Belfiori, che è del sindacato del COCER dei militari. Dice praticamente che questo territorio di Capofrasca è di pregio perché è rimasto intatto grazie alla presenza militare e sottratto alla cementificazione selvaggia che ha negativamente caratterizzato il nostro paese. Quindi, nel senso, questi personaggi hanno anche la faccia, diciamo, di prendersi.
Sì, questo è un argomento che usano anche alcune associazioni ambientaliste di pregio per collaborare con le forze armate. Ora, io è normale che un territorio che viene lasciato, tra virgolette, perché è un grande bersaglio, senza la minima costruzione, insediamento umano, sviluppi anche in delle parti, delle zone, come dire, in cui la riserva naturale prende una sua vita, i daini, i cinghiali, ma voglio dire, sarebbe lo stesso anche se fosse semplicemente un parco naturale senza esserci poligoni. Mi sembra, come dire, cioè che non ci siano costruzioni di turismo selvaggio dentro i poligoni, mi sembra il minimo. Peraltro hanno fatto altri paradossi, ci hanno permesso di allevare poi gli animali al poligono di Quirra, perché così motivavano l'uso civico.
Sì.
E questo è stato la base della morte dei pastori, che sono stati appunto poi al centro, le cui morti sono state al centro dell'inchiesta del procuratore Fiordalisi, avviata dal procuratore Fiordalisi. Ma su questa cosa voglio ricordare una cosa curiosa, che era una delle robe più simpatiche in cui, tra virgolette, in cui ci siamo imbattuti durante il lavoro per scrivere il libro, e cioè che, a proposito di comunicazione, è dal 2005 che soprattutto l'aeronautica è molto attiva, perché è parte del comando di Perdas de Vogu nella comunicazione, e avevano preparato proprio un manualetto in cui le persone, tra virgolette, favorevoli al poligono trovavano tutta una serie di argomentazioni e di modi di dire, modi di affrontare la questione, tra cui anche quella ambientale, per schierarsi a favore del poligono. Era proprio un manualetto di comunicazione, di istruzione, certo, su come era un modo di influenzare l'opinione pubblica che allora cominciava a muoversi sui social network. Sì, sì. Il movimento tra virgolette comunitario in Sardegna è nato forse grazie proprio ai social network. Ci sono stati ai tempi i primi confronti e adesso con l'esperimento di Aforas vedi gente da tutta la Sardegna, per quanti numeri siano sempre quelli sardi, come diciamo, e occuparsi del problema insieme e analizzare, diffondere. Uno dei primi atti ho visto di Aforas è stato diffondere un informatissimo e agile dossier, sì, su un inquadramento senza veramente una posizione ideologica, citando diverse fonti, citando quello che si sapeva. Ecco, quello che manca in Sardegna spesso è consapevolezza, perché tu poi vai quando ti aprono per due giorni, per un mese e mezzo le spiagge di Capo Teulada, i turisti che vengono lì ovviamente non sanno e non possono sapere, non vedono, perché quello che rimane poi appunto non è visibile. È la follia, che è uno dei più eleganti resort al mondo, quotatissimo in questo momento tra i navabi russi, sia a 15 km dalla più inquinante raffineria e più vetusta raffineria del Mediterraneo, che è la sala di San Rocco, e il poligono di Capo Teulada di Quirra dall'altra parte, che ha una zona che, essendo sempre stata il bersaglio mai bonificata, viene chiamata zona interdetta, ed è una, sì, penisola che ai tempi era un piccolo angolo di paradiso come molte parti delle coste sarde.
Sì, sì. Bene,
quindi sì, parlarne e cercare di, come dire, costruire un'alternativa è sempre più difficile, dal momento che c'è un'etica della sopravvivenza e in molti casi i lavoratori sono messi proprio in questa situazione qua, sì, sono costretti a diventare, come dire, in qualche modo difensori di qualcosa, sì, che per loro è l'unica speranza di andare avanti.
Chiaro, ma anche complice da un certo punto di vista, e di sicuro, come dicevi tu prima, il sindacato sicuramente fa parte di questa propaganda, di questo non cambiare, insomma. Quindi
sicuramente non contribuisce a creare un contesto di realtà. In una situazione dove anche le fonti di informazione sono molto accentrate, quindi se un giornale decide a un certo punto, come è successo, che la campagna sui poligoni può dare lettori e cosa, si fa la campagna, poi su alcuni argomenti di approfondimento poi non si è mai visto nulla, ecco.
Sì, anche perché a me mi sembra poi in generale che ok, se c'è un discorso in generale sono d'accordo, non sono d'accordo con le basi, portano lavoro, non portano lavoro, quando rimane, diciamo, sulla superficie la discussione va bene, si può andare avanti. Quando invece inizia ad andare nei particolari, la comunicazione diventa sempre più complessa, sempre più difficile, quindi rapporti ministeriali, processi che non finiscono, sì, sì, dati che non vengono dati, quindi forse vengono dati, poi vengono smentiti, poi vengono ridati, insomma questa complessità, esatto, fa gioco assolutamente, penso che sia chiaramente una cosa fatta apposta, fa gioco insomma a chi invece vuole continuare a lasciare le cose come stanno.
Ma non c'è come iniziare un'indagine che sai che non finirà per, esatto, nascondere qualcosa.
Esatto.
Uno dei capitoli era proprio intitolato, ma neanche ironicamente, banalmente era pura cronaca, cioè indagare per nascondere.
Sì, esatto.
Poi magari dopo 6 anni si dimostra che chi è stato incaricato dall'università tal dei tali di fare i rilevamenti ha usato una maglia di rilievi completamente assurda e diversa da quella che ha fatto un anno prima in Bosnia, no?
Sì.
Però ci passano 6 anni per arrivare a accertare questo. Poi c'è un altro esempio, un'altra cosa, e stiamo andando tranquillamente verso la prescrizione di tutto. Sì. Paradossalmente tutte le indagini di questo periodo potrebbero essere bruciate da chi si proclama magari complice i mezzi di informazione, come dire, assolto, non prescritto, che sono due cose completamente diverse.
Certo. Ok, e poi in tutto questo, per esempio, manca il, che ne so, un registro tumori, ad esempio, manca gli osservatori ambientali che sono stati citati milioni di volte anche dagli stessi uomini del COCER o del COMIPA, che è il comitato misto paritetico che interviene appunto sulle questioni delle basi militari, eccetera. Neanche le cose, diciamo, richieste da un punto di vista istituzionale a volte sono, come dire.
Quello del registro, quello dell'assenza ancora di un registro tumori nel sud Sardegna, credo che sia una delle ultime due o tre località in Italia, come dire, zone amministrative sanitarie, non ho capito bene perché Sassari c'ha il suo registro tumori e Cagliari non ce l'ha. È una richiesta che era un qualcosa che era partito anche quello nel 2005 con l'avvio delle procedure della Costituzione, ma non se ne è saputo niente, e c'è una situazione comunque di tumori al sistema linfatico, tumori al sangue che è impressionante in quella zona là. Ci sono dati indiretti che confermano questa lattura, almeno a cavallo sino ai primi 5-6 anni del 2000, con un flusso continuo. Il problema del NOE, che doveva accertare certe cose, era che a volte che non aveva neanche gli strumenti, e poi in una zona dove insistono Saras, Poligono e altre industrie, chi è il responsabile? Perché in tutte le inchieste penali il problema è trovare, come dire, o identificare un responsabile. Se parti dalle analisi della falda, come fai a dire che, a meno che non ci sia un problema per cui c'è una fuoriuscita, e allora, come dire, hai la fonte. Ma se analizzi un territorio dove si è fatto di tutto per decenni, perché voglio dire, anche lì nelle inchieste di Portovesme è venuto fuori che sino ai primi anni 80 i fanghi rossi venivano scaricati al largo, al mare, e in zone di pesca. A che cosa è stata esposta quella popolazione senza saperlo? In maniera costante, cronica, per cui il pesce che mangiavi aveva delle cose, la verdura che mangiavi aveva delle cose, e tutta questa situazione di, appunto, come dicevamo noi, un male invisibile, qualcosa che poi, voglio dire, incolpi la sfortuna, la vita, la malattia, e invece è un contesto patogeno. E questo ha riguardato anche l'informazione, sicuramente.
C'è un episodio che vuoi raccontare da questo punto di vista, qualche incontro particolare che hai fatto?
Ma intanto è stato un rincontro con la Sardegna, perché quando abbiamo iniziato a fare quel libro con Maddalena, io ero più o meno reduce da 20 anni tra Milano, l'estero, ed era la prima volta che, da quando avevo lasciato l'isola per l'università, tornavo per iniziare a fare un lavoro, e ho rincontrato una Sardegna che qualche anno prima, nel 2006, avevo rivisitato con una troupe per fare dei documentari sui centenari. Ecco, questo confronto con queste persone, e poi invece vedere la terra di cui loro erano frutto, che in alcune parti era trattata in una certa maniera e che aveva una delle sue principali vittime, una forse quella che ha avuto, che è stata più citata anche nell'inchiesta, nei documenti, nei pezzi giornalistici, e cioè Maria Grazia, che è la bambina malformata di Scalaplano, che con Maddalena abbiamo conosciuto, siamo stati parecchie volte in casa con loro, e che è morta 2 anni dopo, nel 2013, dopo all'età di 27 anni. E quello è stato sicuramente il momento più toccante, soprattutto per la disponibilità che c'è stata, cosa che non era mai successa, di aprirci le porte da parte della madre, garanzia di mantenere una riservatezza, cioè ci ha fatto vedere con la sua situazione, la sua condizione, di sua figlia non sono mai uscite neanche le fotografie, e si è rifiutata di darle anche al magistrato, Ecco, la battaglia di questa donna, la madre, e di questa bimba che per 27 anni è stata costretta dalle gravissime malformazioni che aveva a un letto, è stata un po', come dire, una battaglia assolutamente personale che mi ha toccato molto, anche per il senso però di solitudine che a volte esprimeva.
Ok. Ok, Carlo, allora noi ti ringraziamo.
Grazie. No, grazie a voi per tenere
grazie a te
l'attenzione.
Questa radio, il compito di questa radio è far parlare persone come te e far dare queste notizie che appunto le altri media trascurano un po', insomma.
Abbiamo...
chissà che non riusciamo a fare un aggiornamento
della
situazione e vedere di andare avanti insieme. Sì. Io vi ringrazio ancora.
Senti Carlo, ma c'è il libro, lo troviamo in giro ancora?
No, il libro purtroppo è esaurito, era un piccolo editore che adesso ha chiuso anche la collana, diciamo la sezione di inchieste della casa editrice. Sono di nuovo proprietario dei diritti e con Maddalena si stava valutando qualcosa, ma anche magari una forma un po' più diretta. Io sono un appassionato di graphic journalism e penso che, visto che il movimento è costituito anche da molti giovani e che è una forma di comunicazione molto immediata, facilmente traducibile, potrebbe essere un esperimento interessante, coinvolgere magari dei giovani illustratori cercare di fare un punto di vista molto sintetico, molto generale, molto d'impatto. Insomma, è la maniera per far viaggiare le comunicazioni attraverso la comunicazione un po' virale dei social network, e penso che sia un modo efficace di seminare perlomeno dei dubbi, ecco, visto che certezze ne avevo poche.
Bene, grazie Carlo.
Grazie mille ancora.
Ci sentiamo. A presto.
Buon proseguimento, un saluto a tutti.
Grazie.
Ciao.
In noi ancora me la basca. Appuntamento a ore soli, su ne mezzo in brazza. Pronto spo partì, aiuto tu sa capo frasca. E figa un'altra macchina che a custa non si basta. Un'ora va se viaggio, si passa da rientro. Sorpa senti saluta su, esatto su chi punta andendi. Ma prima che arribaso a Sant'Antoni dei Sandari, su traffico ghicciati, barri tessere in città. E non c'è viaggio pagato, non c'è sti bus organizzato. Siamo su Mila sai chi oia tipicao. Fillas, macchina, amico panino, andai, volti, baci, sindi a casino. Con missili, bombas, esercitazioni, sfoga cante domo, pruni malo, ne sprumoni. Non sei in guerra con nessuno, ma se ho pronto a combatti, arrendetevi, siete circondati.
15.02. Quella che stai ascoltando è Radio Onda Rossa. Quest'oggi lo spazio di Niente da Vendere è stato occupato per parlare di militari in Sardegna e dello schifo che fanno. Anche grazie a un'altra voce che avete sentito.
Cano è stu bello bante, non mi spanto, si sosprimus in su mondo. No, e li manco do l'uscire, cano è cosa de fantai. Tu su ho 300 punti sposto, stai traballo in tutto sbasi de Sardegna e bu su maresciallo. Tio l'ana tento già i 3000 e prusu di sterraus, mentre do tu si sbida sa cante e malanta mania. Appare che sui bella mosta, ci rendi costa costa. Su spinius a capu frasca, bottonai una risposta. Generazioni nostre, stu una vita che avete. Andi se causa rezza, che in sa basi se si inventa. C'è un cartello giallo, stop, aeronautica, a palasa discarica, antinterrau, aliga, belica, tavina desti fatto, vai cicca, sperbio su terreno puro in savalda acquifera. E quando tu si intendi chi stionendi deboli, che non scinti manco i tolinai, il tatto tu significa sudore radioattiva, riba finza, assa corsica, come dici tu bogas, sicuro che non intossica.
classica. Su ministeri sa difesa contro l'AU e contro l'ORI. Nala chiesti dotta posto, o chiamo miatti errori. Essa giunta regionali, professori, non mi vidu. No antimo viu didu, siga barra scidu. Torrende capu frasca, c'hai de me da scuri cau. Che invece dessi stacco, doso sempre più infocau. No enzo mai a smi...
Pronto, pronto, abbiamo un'altra corrispondenza in linea. Ciao, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Perfetto, eccoci. Noi ci sentiamo benissimo.
Eccoci di nuovo in diretta con un altro ospite dalla Sardegna. Stiamo parlando di non soltanto di basi militari, ma anche di occupazione delle basi militari, ma anche dell'occupazione industriale in Sardegna. Stiamo facendo un ragionamento un po' a tutto tondo. Abbiamo preso come spunto il libro di Carlo Porceda, con cui eravamo in diretta fino adesso, Lo sa il vento, e adesso abbiamo in linea un compagno di Aforas, che si è occupato soprattutto di una dell'RVM, di una fabbrica appunto che c'è nel territorio di Domus Novas, ed è una fabbrica che fabbrica delle bombe. Eccoci, dici qualcosa.
Ecco, sì, l'RVM sia una fabbrica di bombe che fa parte del gruppo Rheinmetall, che è un'azienda tedesca, sì. Che diciamo la cosa principale è che si trova a Domus Novas, a 1,8 km in linea d'aria, e diciamo che questa fabbrica si occupa di fatto della costruzione di bombe che poi vengono vendute con il consenso dello Stato italiano, quindi del Ministero degli Esteri e della Difesa, all'Arabia Saudita, che da diversi anni è in lotta con il popolo yemenita. Quindi di fatto queste bombe vengono vendute nonostante l'Arabia Saudita non rispetti i diritti umani, in quanto nella guerra yemenita sono fino all'aprile 2016 sono morte 16.200 civili, di cui molti tra l'altro bambini. Quindi di fatto lo Stato sta autorizzando la vendita di bombe che vengono utilizzate principalmente per uccidere i civili.
Queste informazioni poi hanno una certa sicurezza, insomma, non è...
Sì, queste sono informazioni che la cifra dei morti civili chiaramente è una cifra che deriva dai dati della NATO, ecco. Sì. Mentre il fatturato poi e tutto il resto è materiale pubblico e reperibile direttamente dal sito della fabbrica. Quindi sì, sono tutti dati verificati. Tra l'altro c'è stato questo caso è stato portato all'attenzione mediatica in quanto un gruppo di hacker yemeniti di fatto è riuscito a rintracciare attraverso dei codici che sono stati ritrovati all'interno delle stesse bombe che venivano fatte esplodere in Yemen, e questi codici riportano direttamente alla RVM di Domus Novas. Quindi è una cosa sicura, ma la stessa Roberta Pinotti, la ministra degli esteri,
l'ha dovuto dire a un certo punto.
Sì, beh, perché a lei è stato posto il problema del fatto che effettivamente l'Italia permettesse la vendita di queste armi. Lei inizialmente l'ha posta su un piano legale, tra l'altro entrando in contraddizione, dicendo che in realtà non era una fabbrica italiana a vendere queste armi, ma era un'azienda tedesca con un subcontratto, insomma tutto un giro particolare. Poi alla fine è stata costretta a dire che in realtà l'Italia autorizza queste vendite di armi perché l'Arabia Saudita non subisce nessun embargo, succede insomma tutto secondo le autorizzazioni. Poi il discorso chiaramente non è solo un problema legale, ma è un problema soprattutto etico e politico, mm-hmm. per quello che poi vanno a fare queste bombe.
Okay.
Niente, l'altro problema fondamentale è il fatto che non solo questa fabbrica continua a essere attiva nonostante insomma quello che provoca, ma soprattutto il suo fatturato continua ad aumentare, tanto che dal 2014 questo fatturato era circa 14-15 milioni di euro. In pochi anni è passata da 20 a 40 e adesso ha vinto una commessa per 220 milioni, questo solo per quanto riguarda il traffico di armi con l'Arabia Saudita. Quindi è un giro di interessi che fa tutto meno che diminuire, che continuerà a provocare morti. E noi chiaramente come Aforas non abbiamo potuto far altro che interessarci a questo argomento, provare a costruire un dibattito perlomeno con la popolazione, che è molto legato alla fabbrica, perché Domus Novas, ma in generale la zona in cui è presente la fabbrica, che il Sulcis, è una regione molto povera, e quindi chiaramente la fabbrica riesce a mantenere dalla propria parte la popolazione, per il fatto che ovviamente offre posti di lavoro, quindi è un ricatto sociale quello che di fatto fa la fabbrica, come poi tutta l'occupazione militare che c'è in Sardegna. Certo. E quindi chiaramente sono delle dinamiche sociali molto difficili, cioè all'interno delle quali è molto difficile inserirsi, perché già il semplice fatto di cercare un contatto con la popolazione significa spesso scontrarsi con le famiglie che hanno come unica fonte di reddito i padri o comunque chi lavora all'interno della fabbrica, che non ne vogliono la chiusura, perché significherebbe non riconversione per loro ma semplice chiusura e disinteresse da parte delle istituzioni, e quindi questa è la situazione grosso modo.
Beh, anche perché quello che effettivamente purtroppo è successo appunto nel territorio del Sulcis, in cui appunto gli operai sono stati presi anche in giro, voglio dire, dalle multinazionali, anche dal governo eccetera, per cui le rassicurazioni di un posto di lavoro poi sono invece finite nel nulla, quindi diciamo questa paura è anche comprensibile. Non è comprensibile probabilmente il fatto che si difenda comunque non tanto il lavoro, no? Perché chiaramente tutti noi pensiamo che queste famiglie debbano avere un reddito con il quale poter campare. Di sicuro non è giustificabile il fatto che si difenda la fabbrica che fa direttamente, che l'abbiamo detto, si sa con sicurezza, costruisce delle bombe che poi vanno a sterminare la popolazione civile nello Yemen. Quindi voglio dire, mentre le argomentazioni di altre fabbriche, cioè di difesa di altre fabbriche come appunto quelle che abbiamo citato prima, Alcoa, Eraluminia e altre cose di questo genere nel territorio del Sulcis, si sono anche comprensibili, diciamo, quali sono gli argomenti che i lavoratori e le famiglie di Domus Novas hanno da loro parte per difendersi questa fabbrica? Cioè,
fatto loro l'unica argomentazione che riescono che possono avere è quella, effettivamente non è un'argomentazione facilmente confutabile, ecco, è proprio quella del posto di lavoro, perché di fatto lì non c'è nessuna alternativa economica alla fabbrica. Se dovessi chiudere, quelli sarebbero posti di lavoro che difficilmente potrebbero essere recuperati. Infatti per noi il problema non è tanto il problema etico in sé della fabbrica, ma più che altro è quello di riuscire a legarci come poi gruppo di comitati e organizzazioni al territorio, e riuscire a creare poi quello che secondo noi dovrebbe essere un movimento popolare, perché a Foras nasce con questa intenzione, che permetta a quel territorio di autodeterminarsi e di emanciparsi da queste logiche di sfruttamento che derivano non solo dalla fabbrica di bombe, ma che poi sono molto simili anche per quanto riguarda le basi militari e i fenomeni legati in generale alle servitù militari.
Certo. Allora, dentro questa trasmissione stiamo cercando di spezzare un po' una narrazione malata rispetto a tutta una serie di questioni appunto che riguardano la Sardegna e non solo, che riguardano i militari, non solo, appunto anche le fabbriche. Un elemento in più che possiamo dire da questo punto di vista è il fatto che magari, e poi magari ce ne parli anche, le lotte che si fanno contro queste fabbriche magari dovrebbero avere quello scatto in più per poi proporre delle cose nuove, perché spesso si dice va bene, appunto come dicevi tu prima, si chiude questa fabbrica che magari inquina, che magari distrugge il territorio eccetera, però poi che cosa c'è? Di solito la risposta è, si dice, qui non c'è nulla, se ci tolgono anche questo poi non abbiamo neanche il pane per i nostri figli, insomma. Quindi probabilmente da un punto di vista, diciamo, della lotta, dico, bisognerebbe come dire essere bravi a valutare anche quali sono le alternative a tutto questo. All'interno del movimento c'è questa, diciamo, ci sono queste
sì, c'è un gruppo che lavora a questo tema. Sì. Afaraf è di fatto logisticamente, dico, organizzata in due momenti principali, perlomeno questa è l'impostazione che si cerca di mantenere, poi chiaramente i territori la variano, però di fatto a livello regionale quando ci riuniamo manteniamo una prima parte che è più politica, dove ci sono i gruppi di lavoro che sono fissi, in modo tale da permettere anche appunto all'analisi di fenomeni complessi come questo, e appunto riguardo il tema dell'alternativa c'è un gruppo che è il gruppo su economia, ambiente, lavoro e sviluppo, che si occupa unicamente di raccogliere dati e di sintetizzare di fatto delle possibili non solo alternative, ma anche semplicemente ricondurre poi quella che è il dibattito pubblico a degli esempi virtuosi che sono presenti in Sardegna. Mm-hmm. Perché è vero, quando di fatto poi si parla di chiusura delle fabbriche che inquinano o delle basi, sembra quasi che l'alternativa non sia possibile, perché di fatto quei territori sopravvivono da che se ne ha memoria sempre in questo modo. In realtà per noi non è così, è possibile con chiaramente un grande impegno da parte della politica, quella che però si rapporta alle persone, non agli interessi dei privati, creare dell'alternativa dal basso. Va chiaramente riconosciuto in alcune zone quello che è il danno, perché stiamo comunque parlando di attività che non solo bloccano la crescita di un territorio, ma come dire, devastano anche quello che è lo stesso territorio. Quindi in alcuni casi non si può parlare di come dire, di alternativa se non si pensa anche a risarcire quasi la popolazione e il territorio che è stato inquinato. In casi come l'RVM la nostra idea era per lo più quella di affrontare questo passo successivamente, non tanto perché non crediamo che sia un tema importante, però il problema dell'alternativa è un problema che può essere affrontato solo nel momento in cui esiste effettivamente una base con cui rapportarsi a livello territoriale, perché poi è un passaggio che rischia di farci impantanare nel dibattito con la popolazione, perché spesso poi si giustifica il fatto che quella base esista proprio col fatto che non esiste un'alternativa. Okay. E quindi per noi la cosa principale è più che altro riuscire a scardinare la logica per cui la situazione è questa e non può essere diversa. Poi chiaramente il problema dell'alternativa è un problema che ci dovremmo porre, ma non pensiamo come a Foras per adesso di avere le competenze anche tecniche semplicemente per proporre qualcosa su un territorio che poi non è il nostro per adesso.
Ok, bene, allora prendiamo un attimo di fiato, mandiamo un pezzo e poi continuiamo un attimino con te su un altro argomento.
Perfetto.
Se tu rado a scivere i padroni, quattro fai faruzzi, due auzi e tre buttoni, hanno il sciudato da ruzzi a rubenidori e a badi si piradu pari un curi ruzzi, 30 rivindiori e noi era meglio a fura finire i figliori casseccani di seglio fra big and di ruregno a risignori fendere i sciagioni, rumaccioni che mazzoni, che ne intendi ragioni paghetti torru ragnoni. Magnurignoni e firadizzu, ta sentizzi reaga tubini e doni e magnirizzu, mi rendi ripiace. Veni due mesi a pigliari di night in Nandia, che na fesi ma badaghi bisi bisi o non ti nandi. E vavaremo a piglia tutto e di gu finza rubicchiri michini, ta senti succiu di mizzini ricchintini. Ma babasa, tenimmo il rubino tutto per noi, compagimmo con canna manco di noi e finza a finire. Noi non darà sempre così, vavaremo a furani rubisi bisi ruru bisi bisi. Ai agabadu di giù machine. Non puoi più comprare a paradisi, pagui bisi bisi. Noi non darà sempre così, ma faremo a furani rubisi bisi ruru bisi bisi. Ai agabadu di giù machine. Non puoi più comprare a paradisi, pagui bisi bisi. Refugees welcome, Italians go home. 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 Vabbè mudadu prendi e dugna garania, vabbè che paga haga daga dugna maradi. La dugna azzurra da bedda e turrada una maradi. Ad assai manco ignoranti americani wannabe. E poni ni arabendo era dignità. I minti gendi anori fratelli di denti dai. Fa comparassi chizzu un parazzo di zidai. E pagassi me da pizzu di rugazzu chi non abbia tradato mai. E tanto vivo con senza nazionari suziari po' burussaggio contrario capitari cari capitari. Padrono soglio ciambemo li brazzi irrati. L'urroci una brira reccia gana gana di cultati pari. Chi non vi semmo semmo soru puati. Ai sitemmo rucchintari pa' curriche cabati. Rabedda di chi avaremo a fa fuggire i signori e compagimmo bisi bisi curi trabagliatori. Tanto voi non darà sempre così, ma faremo a furani rubisi bisi ruru bisi bisi. Ai agabadu di giuga machine. Non puoi più compare a paradisi padui bisi bisi. Voi non darà sempre così, ma faremo a furani rubisi bisi ruru bisi bisi. Ai agabadu di giuga machine. Non puoi più comprare a paradisi, padui bisi bisi. Refugees welcome, Italians go home. Refugees welcome, Italians go home. Refugees welcome, Italians go home. Refugees welcome, Italians go home.
E allora riprendiamo la linea, ci sei ancora?
Sì, ci sono.
Perfetto.
Eccoci ancora in diretta con un compagno di Aforas, in diretta alla Sardegna, con cui appunto stiamo parlando di basi militari e occupazione industriale. E adesso ti vorrei chiedere un po' qualche informazione su questa questione di Mare Aperto 2017, questa nuova esercitazione militare, perché nuova?
Beh, il Mare Aperto è un'esercitazione che è durata 2 settimane, è iniziata il 5 maggio e ha avuto fine il 20 per quanto riguarda perlomeno la Sardegna, e vede la collaborazione non solo dell'esercito chiaramente nazionale, quello italiano, ma anche della NATO, della Forza Marittima Europea e poi dell'Aeronautica e di altri corpi in generale dell'esercito. Diciamo che è un'esercitazione che impiega diversi eserciti a livello internazionale, e diciamo che la conseguenza più immediata, perlomeno in Sardegna, di quella che è stata questa esercitazione è stato il blocco per quelle che poi sono state appunto 2 settimane di qualsiasi tipo di attività avvenisse nelle coste che fossero interessate da questa esercitazione. Di fatto non rappresenta niente di nuovo, è semplicemente l'utilizzo dello spazio pubblico per interessi militari, e all'interno di questa esercitazione una delle cose più preoccupanti è stata la presenza dello stesso esercito turco che è stato coinvolto all'interno di questa operazione, pur essendo responsabile poi di uno dei massacri più importanti della storia di questo periodo, cioè del popolo curdo. Per noi questa è una cosa che non accettiamo. E a partire dall'inizio di questa esercitazione sono state chiaramente portate poi a Cagliari tutti i mezzi che erano interessati da questa esercitazione, quindi abbiamo potuto notare lo schieramento non solo di portaerei ma anche di elicotteri, droni, insomma anche mezzi anfibi. Niente, l'ennesima esercitazione militare che avviene in Sardegna, in zona del Mediterraneo.
Però diciamo che lo spazio in cui è venuta questa esercitazione, appunto, come dicevi, è uno spazio pubblico, quindi non è il solito Teulada, Quirra, Capofrasca, eccetera, giusto? Cioè, nel senso, è uno spazio
non fa parte delle servitù militari. Sì, in questo è un elemento nuovo, però perlomeno per come avvengono le esercitazioni militari in Sardegna, poi anche se si tratta di fatto sì di una concessione dal punto di vista formale, nuova, di fatto comunque le esercitazioni colpiscono sempre per quello che è il territorio civile, cioè certo. Basta fare l'esempio del poligono interforze salto speciale di Quirra, dove pur essendo i bombardamenti avvenuti anche il fatto che avessero fatto brillare degli ordigni all'interno della base, comunque poi il materiale inquinante si è chiaramente disperso all'interno di tale zone circostanti, quindi
chiaro.
Per noi insomma non è tanto una cosa nuova il fatto che poi interessi lo spazio pubblico, è più il fatto che ci sia effettivamente un'altra ancora esercitazione, stavolta certo. Marina, all'interno del territorio sardo, senza che tra l'altro i sardi possano farci nulla. La stessa politica regionale non ha detto niente contro questa esercitazione, nonostante ci siano state sia manifestazioni sotto il Consiglio regionale stesso il 16 maggio, in cui hanno partecipato diverse organizzazioni antimilitariste, ma anche la stessa mobilitazione dei pescatori che si sono visti chiaramente bloccati i permessi per l'attività di pesca nelle zone interdette. E quindi l'unica risposta da parte della politica regionale sarda in questo caso è stato il fatto che il termine per l'esercitazione nelle zone più direttamente coinvolte dalle mobilitazioni dei pescatori si è ridotto di 5 giorni o di 6 giorni, però comunque chiaramente non è una risposta concreta.
Beh, certo,
ci riguarda.
Quindi poi fondamentalmente non gli bastavano i 35.000 ettari di demanio, insomma, che hanno i militari, quindi hanno dovuto anche prendersi un altro pezzettino, poveracci.
No, si tratta tra l'altro anche di zone abbastanza particolari della Sardegna, nel senso che sembrerà una cosa banale, però è un'esercitazione che avviene all'inizio della quasi della stagione turistica, si potrebbe dire, della Sardegna, e sono state coinvolte spiagge tra le migliori in Sardegna, che chiaramente verranno come dire, risentiranno anche dal punto di vista meramente estetico, oltre che chiaramente della salute, di quello che sarà il l'utilizzo di questa spiaggia per un'esercitazione militare. Per esempio è il caso di Portopino, che da cui è stato proibito l'accesso a chiunque, anche in terra, non solo in mare. Quindi sì. È un, insomma, è una cosa abbastanza importante questa.
Mi viene da dire questo: se da una parte diciamo, i militari cercano di riparare a questo gap di comunicazione, per esempio, appunto, come abbiamo detto prima, con monumenti aperti, quindi aprendo alla popolazione civile le bellezze delle basi militari, dall'altra è come se volessero dire: comunque potete protestare quanto vi pare, noi facciamo come ci pare e ci prendiamo anche un altro pezzo. Dico questo perché c'è stata anche una polemica istituzionale per questa esercitazione, perché non è stato assolutamente ascoltato il Comipa, che è praticamente un organismo istituzionale che vale quello che vale, però per dire, non è stato neanche nominato. Questo è, dicevo, un organismo istituzionale composto da componenti governativi e della regione, che come funziona ha quella praticamente di armonizzare, diciamo, le questioni tra i militari e la popolazione civile, che di solito ogni 6 mesi viene convocato e viene, diciamo, preso in considerazione appunto per le questioni delle esercitazioni. In questo caso non è stato neanche, no? Non è stato neanche nominato, non è stato preso in considerazione.
Beh sì, ma sono poi dinamiche che vedono un continuo in quella che poi è l'occupazione militare quotidiana. Di fatto anche in termini, come dire, indiretti, l'esercito o comunque anche le stesse forze dell'ordine fanno tutti i giorni un'attività di propaganda a favore dell'attività militare, come è successo per esempio nel caso delle precedenti manifestazioni per quanto riguarda sempre i pescatori, dove tra l'altro noi come Aforas abbiamo provato ad avvicinarci a questo tipo di mobilitazione, perlomeno per ascoltare le ragioni di chi stava manifestando contro questo tipo di occupazione, e da parte delle forze dell'ordine è stato, come dire, quasi intimato di non avere a che fare con noi perché eravamo persone pericolose, insomma non, di allontanarci il più possibile da noi perché comunque sarebbero stati presi provvedimenti anche nei loro confronti nel caso in cui ci fossimo avvicinati a loro. Sì. Quindi è una situazione molto, molto delicata questa. Poi il fatto è che, come stavo dicendo prima, al di là dei corpi istituzionali che possono valere diciamo meno all'interno dello scenario regionale, ma non esiste ad oggi realmente all'interno del Palazzo delle Istituzioni una presa di posizione contro le servitù militari, e anzi spesso lo stesso atteggiamento della politica è quello di sminuire o di dire che, insomma, i lati negativi dell'occupazione militare non esistono e che porta unicamente lavoro e sviluppo. Quindi ecco, noi ci siamo resi conto che effettivamente l'unico modo per poter veicolare un qualsiasi tipo di dissenso contro questo tipo di fenomeno è l'agire dal basso, non sperare che sia un corpo istituzionale a risolvere questi problemi o anche semplicemente a portarli per quello che realmente sono dal punto di vista della realtà.
Un agire dal basso che non deve essere certamente settoriale, ma il più largo possibile, che coinvolga tutta la popolazione, e penso che questo sia una delle forze di Aforas, l'impegno grosso, insomma, che Aforas sta mettendo in campo in questo anno, insomma, da quando è stato fondato, diciamo.
Sì, l'idea è quella di provare a costruire un'organizzazione che non ricadesse negli errori che poi ci sono stati magari nel passato, ma che cercasse di costruire appunto un movimento popolare inteso come un movimento che non parta, come dire, né da questioni di classe, quasi si potrebbe dire, o da questioni specifiche, ma che riesca a creare una narrazione e un'analisi più generale possibile di questo fenomeno anche in termini internazionalisti. Quindi sì, sicuramente è uno dei, dei punti forti per cui tra l'altro ancora riusciamo a, a essere presenti a un anno dalla creazione di Aforas e di anche di ottenere obiettivi, cioè la, la stessa pratica che abbiamo adottato dalla nascita di Aforas, che è stata ripetuta dalla manifestazione di Teulada nel taglio delle reti, continua a essere praticata nonostante le come dire le forze repressive poi chiaramente agiscano contro di noi attraverso fogli di via piuttosto che chiaramente procedimenti legali. È una pratica che comunque continua a essere portata avanti proprio perché è stata ha preso un significante popolare, non più una, non è più un'azione ecco, di poche persone che sono interessate a quel fenomeno, ma racchiude in sé quasi la la generale voglia di liberarsi di una persona contro cui non si può fare nulla a parte mettersi in gioco in prima persona, ecco.
Bene, bene. Beh, diciamo che il poi la, l'atteggiamento anche delle forze dell'ordine per nell'ultima, nell'ultima manifestazione a Quirra la dice lunga, insomma, anche su, su appunto gli elementi repressivi di cui tu stavi parlando.
Sì,
ci
esatto.
Si è trovati praticamente dentro una tonnara in cui non ci si poteva muovere, chiusi veramente su tutti i lati. Per fortuna poi comunque il movimento ha anche la capacità di riprendersi i suoi spazi, infatti
sì.
Dopo c'è stato
anche tra l'altro c'è stato il caso della carica contro il pullman,
sì,
che
sì,
non,
sì.
Non ha avuto alcun
sì,
senso.
Dopo insomma questo blocco stradale che c'è stato sulla 131, appunto poi tutto il nervosismo delle, delle forze dell'ordine si è scaricato appunto al, in, in quei momenti lì in cui la gente stava rientrando tranquillamente su, sul pullman.
Sì, va bene. Tra l'altro anche il, ricollegandomi al discorso sul, sulle riforme che facevo prima,
sì.
La manifestazione che c'è stata per esempio il 3 aprile contro le RVM si era pensato di fare un sit-in e poi un corteo all'interno del paese, non era stata pensata per raggiungere numeri eccessivamente alti, per cui comunque si parlava di un gruppo di massimo 200-300 persone e comunque la presenza militare lì per esempio è stata, cioè, ha raggiunto livelli in relazione al numero di partecipanti che non avevano alcun senso, tra la presenza di una ventina di camionette, la presenza dell'elicottero e il fatto che effettivamente poi non ci hanno neanche permesso di arrivare allo spiazzo della fabbrica, quindi sì, di fatto ci stanno con col fiato su collo, però è un è una reazione ecco, che è anche abbastanza comprensibile, nel senso nel momento in cui si toccano punti che sono come dire interessati dalla, dalla parte nemica, è normale aspettarsi un aumento della tensione o comunque in risposta a qualcosa che impedisca anche semplicemente l'aggregazione delle persone intorno a determinati temi.
Sì, certo, e poi i nemici insomma non sono neanche così piccoli, ma sono dei purtroppo dei giganti. Va bene, niente, allora ti ringraziamo tantissimo, niente, goditi il concerto, adesso ti lasciamo libero, a breve sentiremo anche Futta che poi salirà sul palco più tardi,
esatto,
niente, grazie mille, un abbraccio da parte della
grazie a voi.
E un grazie anche da parte di Radio Onda Rossa, quindi ci risentiremo molto presto perché questa storia non finisce certo qui, insomma, daremo,
no, certo.
Continuerò a dare voce a voi. Ciao, ciao.
Grazie mille.
Ciao, grazie.
Su, alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, su, alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, su, alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, su, alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Torno per diritto acquisito, munito di fuoco e nitro, riunito col sodalizio, donizio al rito del ritmo. Lo batto per chi mi ha sempre sostenuto, seguito dal giorno in cui ho esordito, lasciando un segno sul micro. Da allora non ho mai desistito, ma ho persistito, perseguito un principio e proseguito lungo il tragitto. Perciò con questo disco zittisco chi ti ha mentito, chi ti ha riferito che Capa è uscito di scena da sconfitto. Chiudo il pugno, addrizzo il terzo dito, che dietro fico dritto a chi agito per screditare il sottoscritto. Non dare peso a ciò che hai sentito, perché il mio nome resta scritto scolpito sul granito di un monolito antico. Incattivito, inasprito ma mai afflitto, ho sempre resistito e reagito a ogni colpo inflitto. Perciò un intermistizio qui si fronteggia il nemico, non si indietreggia, patteggia, ci si destreggia in conflitto. Miro al bersaglio che va colpito, ogni torto subito sarà restituito al triplo garantito. Avanzo spedito, unito alla mia truppa d'attacco, sul beat scandito, qui agguerrito, pronto al contatto. Mandalo su, su, alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, 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 alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, 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 alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, su, su.
capisco sul tempo che colpisco e che demolisco. Mi impadronisco del podio dell'odio che percepisco. Impartisco ripetizioni di stile ostile, bandisco le tue lezioni, nozioni da dure ti seppellisco. Mischio le carte, rischio un'arte parte di me stesso. Sto in disparte di importante, c'è chi stabilisco un successo. Resto anche se a smania di successo ammesso. Chi ci sia spazio perché è già stato estromesso. Messo davanti all'estro di un maestro. Smooth in codesto, contesto, mi basta un gesto, tu sei fottuto. Investo tutto sul mio sesto, se sono da prevenuto. Fiuto d'ore di fece e feste, Dio mi vesto a lutto e scruto. Per esigenza la voce in realtà distorta, perché qui chi rappresenta di conseguenza si comporta morta. E questa scena piena di ciucci salvo maso. Io non suono spungi, spungi dissuado, meglio in caso. Non lascio nulla al caso, gli stronzi li sento a naso. Li popolano in base a me, considerami un evaso. Manier, un dream team di king, pronti al contatto, attattato. Con chi combatto, babbato come un soldato.
Mandalo su, su, alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, su, alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, su, alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, su, alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Abbiamo scelto un percorso, una direzione. Un solo viaggio, una sola destinazione. Un obiettivo, un preciso piano d'azione. Una missione, un messaggio, un'evoluzione. E chi ha cercato il consenso e l'approvazione, disseminando calunnia e diffamazione, imparerà a proprie spese la sua lezione. Quando sarà faccia a faccia con questo nome.
Pronto, pronto, ci senti?
Pronto, ciao
okay.
A tutti.
Ok, ti ringrazio molto di essere qui in onda e appunto però comincio scusandomi, purtroppo mi devo scusare con te. Perché
ma
insomma. Eh sì, no, invece devo scusarmi perché appunto il tuo pezzo No Basi l'avrò mandato qua in onda in Radio Onda Rossa centinaia di volte, ma non solo io da queste frequenze vado in onda. Quindi abbiamo fatto non un uso ma un abuso. Quindi appunto mi scuso.
È libero utilizzo.
Allora, non si è lamentato nessuno, anzi.
Per fortuna.
Allora, siamo in diretta con Futta, rapper stardo sassarese. Grazie di essere qui con noi anche questa
grazie
volta.
Grazie a voi.
Chiaramente grazie ai tuoi pezzi che mandiamo spesso, anche non soltanto No Basi, anche altri pezzi. Stai tranquillo.
Grazie a voi di mandarli.
Allora, bene, intanto ti chiediamo com'è andata la manifestazione stamattina. Raccontaci un po', che ancora non abbiamo fatto un riassunto.
Ma la manifestazione è andata bene, tutto tranquillo, è stata abbastanza partecipata, c'erano vari spezzoni con vari indirizzi diversi, fra cui uno molto partecipato, diciamo indipendentista, con tutti i movimenti, i partiti indipendentisti. Ma adesso ancora non ho un'idea dei numeri, però è stata una bella manifestazione, serena. Un po' il caldo a Cagliari ha debilitato qualcuno, però io personalmente sono abbastanza soddisfatto. Non ho avuto ancora tempo di parlarne con gli altri ragazzi, però mi sembravano abbastanza soddisfatti anche loro.
Bene, bene. Insomma, una manifestazione sicuramente, appunto, come hai detto, partecipata, colorata, eccetera, insomma, che ha voluto comunicare
sì,
un po'.
Una manifestazione di dissenso in una giornata simbolica, il giorno della festa della Repubblica, dove si è più volte detto negli interventi fatti al microfono della manifestazione, appunto, la scelta di questa data simbolica in cui c'è stata l'anno scorso la prima assemblea di Aforas. E oggi appunto è stata una manifestazione diversa da quella che si fa fuori dai poligoni, sì. Molto, molto colorata, molto tranquilla, con un obiettivo molto di comunicazione popolare. Sì. Sono stati fatti dei volantinaggi durante tutta la manifestazione, poi a fine manifestazione sono stati fatti dei volantinaggi qui nelle vie principali di Cagliari, perché ci sono oggi vari eventi culturali molto partecipati, quindi di sensibilizzazione della cittadinanza. E poi in alcuni step della manifestazione di fronte a servitù militari cittadine, caserme eccetera, sono stati fatti degli interventi a tema per contestualizzare ovviamente l'argomento.
Bene, quindi una bella festa che sicuramente bisogna che diventi la, insomma, la festa di Aforas, probabilmente, no?
Ma se, speriamo di sì, questo è il primo anno, speriamo di farlo ogni anno, anche per perché queste giornate così servono un po' a distendere i nervi da giornate più difficoltose, come è stata l'ultima, il 28 a Quirra.
Sì, ne abbiamo appunto parlato con un compagno, sì. Prima abbiamo raccontato un po' come è andata a livello, diciamo, repressivo e, diciamo,
sì non va bene, è sempre meglio naturalmente la manifestazione, chiamiamola così, di azione, però ci sta una volta all'anno distendere un secondo i nervi, fare il punto della situazione, festeggiare, raccogliere anche dei soldi che ci servono per autofinanziarci e andare avanti senza perdere l'obiettivo.
Beh, certo, io penso che possano servire chiaramente entrambe le cose.
Certo,
quindi,
certo.
Come dire,
ancora si è nato con quello spirito.
Sì. Sì, infatti ne abbiamo parlato prima e mi pare che sia il piglio, insomma, lo spirito giusto, appunto quello di allargare sempre di più, insomma, la partecipazione e coinvolgere un po' tutte le situazioni, dagli indipendentisti ai singoli al movimento, ecco, quindi senza...
Sì, sì, certo.
Ok, e anche perché questa battaglia o sarà popolare o non sarà, fondamentalmente,
non sarà,
perché
certo.
Semplicemente, come dicevamo anche prima, il nemico è così grosso che, insomma, deve...
Sì, io credo che questa battaglia, se andrà avanti negli anni, se riusciremo a cambiare qualcosa di questa situazione qui in Sardegna, praticamente stiamo cambiando la Sardegna, se ci riusciamo, perché il nemico è un qualcosa di insormontabile. Stiamo parlando di NATO ed eserciti che credo che nel mondo siano la massima espressione di oppressione per i popoli e di violenza del capitale verso le popolazioni.
Chiaro, è quasi un cambio di paradigma culturale, diciamo, quindi sicuramente bisogna passare da questo, quindi una resistenza intanto culturale nel momento in cui si rompe anche, no, quella narrazione malata sulla questione dei posti di lavoro, sul fatto che in Sardegna non ci sia nulla, eccetera. Quindi intanto...
Sì, certo, bisogna fare come fa l'assemblea di Aforas, andare nei territori, andare nelle scuole, piano piano, non è un lavoro, non pensiamo di vincere in due anni, non siamo neanche all'inizio di questo percorso, lo stiamo appena immaginando quest'anno. Abbiamo avuto delle piccolissime vittorie, abbiamo fatto anche degli errori, ma lo strumento Aforas, con lo spirito con cui è nato, è quello giusto, perché per fare i puristi kamikaze non serve, fare solo l'evento culturale non arrivi a niente, dobbiamo metterci tutti assieme, guardarci in faccia, discutere e tentare di coinvolgere ogni tipo di persona che è sensibile a questo tema e fare un lavoro culturale per cui le persone che abitano i territori dove l'occupazione militare si mostra materialmente, rendere terreno, soprattutto quei territori lì, terreno inospitale per i militari e per l'industria bellica.
Chiaro, chiaro. Poi secondo me, lo dicevo anche prima, probabilmente anche il passettino in più probabilmente da fare, che è difficilissimo, me ne rendo conto, anche a causa del lavoro infame che i sindacati hanno fatto in questi anni, è quello di appunto proporre un'alternativa, perché spesso purtroppo dire di no, che è giustissimo anche semplicemente dire di no a questa occupazione assurda che c'è in Sardegna, alla fine per sostanziare i nostri discorsi dobbiamo anche rimboccarci le maniche e capire quale possa essere un'alternativa immediata, perché giustamente le persone, i lavoratori, l'indotto,
sì,
quello
certo.
Che ti pare, questo è un discorso che riguarda anche le industrie, non soltanto le, insomma, devono avere un'alternativa, anche perché negli anni abbiamo visto come sono stati fregati da un giorno all'altro con la chiusura per esempio delle industrie,
sì, certo.
Che per fortuna c'è stato.
Allo stesso tempo non dobbiamo avventurarci in proposte finte, dobbiamo ben ponderare che cosa si può realmente fare il giorno dopo che queste persone se ne andranno via, il giorno dopo in cui le manderemo via, senza fare false promesse. Anche su quello bisogna fare una grossa ricerca prima nostra per riuscire a proporre a proporre delle alternative credibili, ovviamente.
Certo.
Facciamo il discorso delle bonifiche. Ovviamente per ora nessuno di noi, e finché non riusciamo a coinvolgere, diciamo, una parte più accademica, perché questi rilievi qua li dovrebbero fare degli addetti ai lavori, di certo non io.
Certo.
Ci sarà anche su quell'argomento lì tanto da studiare, vedere realmente l'alternativa a questa diseconomia della presenza militare in Sardegna.
Bene, allora che facciamo? Mandiamo un pezzo?
Sì.
Mandiamo un attimino un pezzo, poi ti rompiamo le scatole un altro pochino e poi ti salutiamo. Stai in linea.
Va bene.
In memoria di Mezziu, Achillei Bamara e Marambuì.
Oh, crisci di magneti, panini e pizzetti, scusa di gripendi, vini ripiazzetti, nobiri più drogati, sorriti sintetti, droghi appariciati, cucciari cuscetti, fiori di Runuta, una fitta muta, vien di vino dalla frutta, una mamma curruta, chi piagni qua da pari scinti, e in maniera funguta si rannicuta dai vini. I scienziati era graviglia, professori di Mariglia, ripi ferraghi e carriaggi di Sardegna, niente buona parapiglia, ripi un mari di famiglia, in picca babbo chi beni tutto si piglia. Quasi fra scimadori, a carabagia canderiri, peggio piccatori, fa badare i candareri, maccari fideri, semmo bagasseri, santuni cora si grieggiano pasteri.
Oh, si manca rubani, fa bascia rubino, ma niente di vino non si può morire.
Oh, si manca rubani, fa bascia rubino, ma niente di vino non si può morire.
Si manca rubani, fa bascia rubino, ma niente di vino non si può morire.
Si manca rubani, fa bascia rubino. Akirei Bamara e Marambuì.
Siamo mandroni, non travagli, non si piatti, marioni, arubanconi, ticu, che mi rabambati, agati, tra numero che fazi, non vi credi, rifundimo. Aga nuda fazi, più nuda su te. Si nasfuttimo, tazza in mano, in più turradi. E si rabimmo da manzano, a mi intendi rintarradi, rimattessi. Chi vida non si semmo mai cagati, rassati. Era sora, mudi e fessi a murini cagliati. Fasci mazzi mani, rubino a carasci, fazi danni. Mezzi nazi, fasci, bacendi, si ricompagni. A rubanconi e tutta fazi e baci mani. Basta non toccare in mammi e chi ti sta accompagnani. Agano piazzi, negli intragni di ragnoni. Rabbi secca, con fagioro e altra cosa di signori. Cannonao, cagnurari, finta figli, la ragione. Meo, chi più para di suffeo, era me prigioni.
Oh, si manca rubani, fa bascia rubino, ma niente di vino non si può morire.
Oh, si manca rubani, fa bascia rubino, ma niente di vino non si può morire.
Si manca rubani, fa bascia rubino, ma niente di vino non si può morire.
Si manca rubani, fa bascia rubino, a chi rei Bamara e Marambuì.
Ok, ci sei ancora?
Sì, sono qua.
Perfetto. Eccoci ancora in diretta. Abbiamo appena passato un tuo pezzo, Marambuì, che è uno dei pezzi che preferisco in assoluto. E, di cosa parla questo pezzo?
Ma diciamo è una canzone un po' provocatoria sulla popolazione della mia città e i suoi... Io vivendo a Sassari, che è una città di 130.000 abitanti, ha delle dinamiche un po' ambigue, poi una città in cui dall'operazione Arcadia degli anni 2000, inizio anni 2000, c'è stato un vuoto politico di 10 anni e niente, diciamo gioca un po' sul fatto che ci si conosce tutti bevono un po' con tutti, vanno al bar a bere un po' con tutti e c'è una battuta su pseudo compagni che vanno a bere con pseudo camerati, ci si trova tutti, è un po' così, un po' scherzosa, un po' provocatoria.
Ok, anche perché qualche presenza strana a Sassari ultimamente si è vista.
Sì, purtroppo sì.
Esatto. Bene, senti, allora chiudiamo questa diretta con te, dici un po' come finisce questa importante giornata a Cagliari. Ci sarà un concerto,
ma
no?
Adesso sì, adesso l'appuntamento era per per adesso praticamente. Alle 3 al Colle San Michele incomincia il concerto, è la parte più festosa della giornata.
Insomma, si starà comunque al fresco, voglio dire.
Io sinceramente non sono mai stato al Colle San Michele, ma mi hanno detto che non c'è un albero neanche, forse lo vedi dal panorama qualche albero.
C'è un laghetto. Quindi... con dei cigni probabilmente.
Ah, va bene, allora ci facciamo il bagno. Comunque, niente, ci sarà dal rap al cantautorato, al rock, Speriamo sia bello partecipato anche il concerto.
Bene, anche perché è importante che artisti, insomma.
Beh, sì, beh, si parte esprimono. Del lavoro culturale che fa Foras è anche quello, tentare di coinvolgere artisti che hanno, diciamo, fanno da cassa di risonanza per la società civile. E infatti verrà presentato un manifesto, si proporrà ad artisti di firmarlo per appoggio verso il movimento. C'è un concorso di idee per il simbolo di Aforas aperto a tutti artisti grafici, disegnatori, eccetera, ed è parte del nostro percorso usare ogni mezzo necessario per mandarli via.
Bene, allora
ma io voglio aggiungere solo una cosa, che appunto qui a Roma di situazioni ambigue non ne conosciamo affatto, come non conosciamo affatto i fascisti, cioè insomma solo a Sassari avete queste cose, qui proprio non sappiamo di che si tratta tutto questo.
Sì, vabbè. Ma infatti è una canzone che se fosse compresa credo che possa essere adattata a ogni tipo di città e situazione.
Vabbè, io ti ringrazio ancora tantissimo sia per essere stato qui con noi a raccontarci di questa manifestazione, sia
anche per voi della telefonata.
Ma ce ne saranno anche altre, per cui aspettati insomma altre scocciature.
Grazie Futta,
grazie,
un abbraccio.
Grazie mille. Alla prossima, un abbraccione ragazzi. Ciao, ciao a tutti.
Ciao ciao.
Questo l'annare l'ol, acque bentu anare sarmentu, acque frius anade vi pius, in cosa nada ni vianta benius.
Yanta nau des rei sogusu, caci vianta regalu bonoso su, candu sogus torre uso vertu, scelti cattedrali su desertu.
E sa regale voga le cunatru, cadeni dottu astra cubarattu, santi nau demole su sattu, e podu sodus non su desu fattu.
In nome verreri schironi dell'inna, arre busseri stromiti in distrinna. Spironi dell'inna, in nome Ferreri, in nome Sardegna.
Sabide Sabinenna, in Sabinge babbo e mamma. E sempre festa manna, e sempre festa manna. Sabide Sabinenna, in Sabinge babbo e mamma. E sempre festa manna, e sempre festa manna.
E sta da salita frente a cucuru, non intendi si sta fuori del furfuru. Con su dolce di cigale su gutturu, e su soli da boga o su zucuru. Stavo sponti manna d'energia, de un semini di boga caloria. Dona vita, ricchezza, energia, mosura, bellezza, galania.
Deu, Deu mi penso che ogni gureu può bruciare e ne fai così in preu. Cannao su di gia riservo e su uno spreu. Ma, danti posto su nomini birdi, poi non hai con gli olli ti sperdi. Sul logo e la sai c'è tisordi.
La sta verdi.
In nome Ferreri, schironi dell'inna, arre busseri, spromiti in distrinna. Schironi dell'inna, in nome Ferreri, in nome Sardegna.
Down in the street sulle boulevard, I'm Sardinian way, je suis sard, alla vinguda e in gran via, non mi scarescio, desta domo mia, castedaio e de razza, campi danesu, sparadesu, guspinesu, capidanese mesu, attesu, desu questo resi broglioni greo, intramesu, bentu este bente soliseo, e si vesara su, entu sei pronta benturai, su quattro mori giai, so tricolori mai, la vai, cacchini beni rafurai, nara che bono su suga mega da du fai, ma vai, la sta per disimpo storie, intendi gustu becci insuladori, desu rap cantadori, desta rima pensadori, buffaridu gustu studio che si fatto con amori.
In nome Ferreri, schironi dell'inna, arre busseri, stromiti in distrinna. Schironi dell'inna, in nome Ferreri, in nome Sardegna.
Sardegna,
c'è un cancello aperto. Puoi entrare all'interno, niente di istituzionale. Due file di sedia a cerchio, pane tagliato. Una ragazza nigeriana entra, latta al suo neonato con la Coca-Cola. Avrà 16 anni, è rimasta sola. Fugge via da tutto e chi previene i drammi. Io le dico con la coca non si fa e la saluto. Ma lei vuole.
E allora dopo tutte queste corrispondenze,
questo è uno spazio aperto. Sei in difficoltà qui.
Siamo quasi arrivati ai saluti. Oggi siamo presi un po' più di spazio.
Da dentro al portafoglio per capire chi sei, da dove vieni, Lampedusa, per te
e venerdì prossimo parleremo di un altro appuntamento in questa città, alla ex SNIA.
Qui dentro
un concerto benefit hip hop.
Nostro centro. La nostra umanità non sarà schiacciata. Da tutta la meschinità, la nostra umanità non sarà schiacciata. Che viva il rap pirata. Qui c'è tanto lavoro nel weekend, ma anche il lunedì la vita può cambiare meglio. Da così a così, la vita può cambiare meglio. Da così a così. Prima impari a difenderti e meglio è. Ma è inutile che dica questa cosa proprio a te. Lo so come ti senti anche.
E allora questo è uno spazio aperto, quindi ringraziamo chi viene qui e lo occupa molto bene, ci sembra.
Grazie, grazie a voi di averci concesso l'occupazione. E niente, parleremo ancora di questi argomenti. Grazie a Radio Onda Rossa, grazie a Niente da Vendere, un abbraccio a tutti e a tutte.
E vabbè, quindi ancora, come giustamente ha detto, insomma, ne parleremo ancora a lungo.
Governeremo insieme questo territorio. Prima era pieno di angherie, di porcherie, ma noi lamiamo le periferie. Inizia un corso di italiano in giardino. Anche il tuo piccolo avrà una scuola, ne conosco una bella qua vicino. La nostra umanità non sarà schiacciata. Da tutta la meschinità, la nostra umanità non sarà schiacciata. Che viva il rap pirata. Qui c'è tanto lavoro nel weekend, ma anche il lunedì la vita può cambiare meglio. Da così a così, la vita può cambiare meglio. Da così a così.
Fratello, sorella, questo è un mondo strano, ma il prenderci per mano ci porterà lontano. Oltre tutte le sfide ancora da superare, lunghe come tratti fatti di sogni e di mare. A dispetto dei colpi che la vita ti ha inferto, sai che troverai il nostro spazio aperto e istantaneo. Con un sorriso spontaneo da una sponda all'altra del Mediterraneo. Questo mi scalda l'animo quando siamo insieme, mentre guardiamo l'alba liberi dalle catene. Cantando controvento, la libertà è tutto. E il tempo darà ragione a chi la mette a frutto. Nutro fiducia e so, non è mai abbastanza. Ho aperto la mente, ho aperto la mia stanza. Mantieni i sogni in volo, piedi attaccati al suolo. Qui c'è uno spazio aperto dove non sarai mai solo.
La nostra umanità non sarà schiacciata. Tra tutta la meschinità, la nostra umanità non sarà schiacciata. Che viva il rap pirata. Qui c'è tanto lavoro nel weekend, ma anche il lunedì la vita può cambiare meglio. Da così a così, la vita può cambiare meglio. Da così a così.
E alle 15.58 per quest'oggi ringraziando tutti gli ospiti al telefono, chi è venuto qui negli studi di Radio Onda Rossa. Niente da Vendere chiude rapidamente. Vi dà appuntamento al prossimo venerdì sempre alle ore 14 sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Quindi un saluto a tutti e tutte all'ascolto. Come sempre un saluto più affettuoso a chi è privato della propria libertà. Al prossimo venerdì.